quante parole potrei dire. Sono felice, dai, la felicità è la cosa più bella di averti qua.
Happy Giusy.
potrei farci uno di quei pupazzetti di Natale che dopo 5 minuti ti mandano fuori di testa, che iniziano a cantare. Carlo Cambi, buongiorno.
Buongiorno Giusy, buongiorno a tutte le amiche di Multiradio, a tutti gli amici che ci ascoltano. Sto tornando indietro di qualcosa come 50 anni più o meno. Lo dicevo a Giusy prima, perché la mia prima avventura giornalistica è stata con la radio che abbiamo fondato in terza media, si chiamava Radio Cecina 1, the best radio in the world.
Ma però non è male l'inglese, hai detto che parli proprio inglese, però non è male, dai, qualcosa, cioè tipo the bird is on the table.
Esatto.
Allora Carlo, innanzitutto grazie, tanti auguri, buon Natale.
Buon Natale a te. E
allora,
a chi ci ascolta, ovviamente.
Io vorrei partire, insomma, spesso ci troviamo qua con una persona che tu conosci bene, ovvero la nostra Petra Carsetti, che salutiamo, la nostra esperta di Galateo. Allora, io ho proprio bisogno di una cosa in questo Natale, e cioè ho bisogno di riascoltare la parola tradizione, ho bisogno di riascoltare la parola bellezza, la parola gentilezza e le parole buone maniere. Ecco, sei d'accordo?
Assolutamente sì, tieni presente che io ho scritto, mi pare, 3-4 giorni fa, sulla verità, un lungo articolo, perché come sai la Treccani ha designato la parola rispetto come parola del 2024. Già mi fa un po' ridere il fatto che si designi per un anno la parola rispetto. La parola rispetto è come dovrebbe essere innata in ognuno di noi. Bene, facendo questo articolo ho messo in evidenza due cose. Che quando si parla di rispetto ormai è un rispetto alla FIFA, cioè rispetto antirazziale, rispetto inserito nella cultura woke. In realtà il rispetto è quella cosa per cui io ti guardo negli occhi e capisco che sei uguale a me, indipendentemente dal colore della pelle, da quello che fai, da chi sei, e ho rispetto del tuo rispetto verso di me. È questo che è fondamentale, tant'è vero che ho scritto: bisognerebbe che il nostro caro amico ministro Valditara per una volta facesse una cosa rivoluzionaria, cioè inserisse nei programmi scolastici, a partire dalla materna fino all'università, un po' di educazione alle buone maniere, che significa imparare a convivere. Pensa soltanto che quando Monsignore della Casa, poi mi taccio, quando Monsignore della Casa fa il Galateo, siamo nel 1551, se lo inventa come un dialogo socratico con un col nipote al quale dà ammaestramento alla vita. Ecco,
wow.
Quello che ci vorrebbe è proprio questo ammaestramento alla vita che le nostre nonne ci facevano a colpi di dottor Scholz tirato da una parte all'altra della stanza, ma che oggi si potrebbe tranquillamente praticare con un po' di dialogo.
Beh, adesso, bravissimo, esatto, stavo per dire questo. Magari, ecco, non è che dobbiamo prendere il bastone, però troppo permissivi questi.
Beh sì,
troppo.
Cioè, no, noi stiamo scambiando la concessione, e quindi il non mettere argini, non mettere confini, non mettere regole con la sana educazione. A me quando sento i genitori che dicono: io sono amico di mio figlio, amica di... No, tu non sei amico. Tu ti devi comportare da amico, ma devi essere un'autorità, devi essere un punto di riferimento. Sai che cosa penso? Che noi adulti abbiamo paura delle nostre responsabilità. E per essere esempio ti devi pigliare la responsabilità. Nel momento in cui tu abdichi al pigliarti le responsabilità, hai soltanto una via di confronto, cioè metterti a pari. E mettersi a pari con i figli quando sono piccoli è un errore enorme.
Assolutamente.
Si parlava prima del Giappone. Tu non troverai mai un ragazzo giapponese che manca di rispetto ad un anziano.
Esatto, ma questo l'ho detto un sacco di volte, perché come ti dicevo, microfoni spenti, vabbè, che io con te potrei parlare di tutto, dai viaggi, penso che non andiamo più via, cioè ti faccio fare la vigilia di Natale qua
vabbè,
con
no,
il libro di Galateo sotto mano.
però
ecco, una cosa che ogni volta che sono tornata dal Giappone, una cosa che mi è rimasta impressa è proprio questa parola rispetto, che c'è sempre,
sì, sì.
Queste buone maniere, questo fatto che hai il raffreddore mentre sei a cena, a pranzo, ti alzi e vai nell'altra stanza a soffiarti il naso. Cioè, queste cose da noi non accadranno mai, ecco, perlomeno. Oppure queste piccole cose, tenere alla...
Ma per esempio, guarda l'ascensore, no? Una cosa banale. Cioè, sembra che sia un atto vitale, indispensabile, passare per primi.
È vero.
Ci sono le mamme con i carrozzini, ci sono le signore più anziane, ci sono i vecchi che hanno il bastone. Vedi mai qualcuno che porge una mano per dire signora? Mai. Questo è il rispetto. È riconoscere. Credo che abbiamo costruito una società che è vittima non del superuomo di Nietzsche, che sarebbe tutta un'altra storia, ma che ha il superomismo, cioè come se non si invecchiasse mai, non ci si ammalasse mai, non si avesse mai bisogno di qualcosa, di qualcuno. C'è questo individualismo nichilista ed esasperato che non ti consente di vedere nell'altro la proiezione di te. Se tu non riesci a vedere questo, il rispetto non lo puoi coltivare.
E soprattutto la cosa poi che mi ha, e poi facciamo una piccola pausa, che mi ha un po' sorpreso, tornando un po' all'inizio della nostra chiacchierata, è che la Treccani abbia scelto questa parola proprio quest'anno. Significa che siamo arrivati
al limite.
Al limite, sì. Esatto. E poi noi siamo molto ottimisti, sì, Carlo, sì, io sì, te sì, parlo anche sì, per te, sì, credo, però... Insomma, perché bisogna parlare di rispetto? Per me è una cosa normale avere rispetto.
Sì, sì. Io avrei capito che avessero, come posso dire, letto parola dell'anno, che posso dirti?
La pace, per esempio, visto
pace,
il momento.
O ambiente, ma rispetto dovrebbe essere qualcosa che non hai bisogno neanche di dichiarare.
Esattamente, quindi rispetto, buone maniere, bellezza, l'amore che deve assolutamente esserci.
Sì, infatti ti chiedo una dedica, come si faceva una
sì,
volta.
Sì, ma guarda, sta tremando.
Amore, quando
sto tremando, allora, perché io non sono da frasi d'amore.
No,
però...
quando facevo la mia prima radio,
sì,
che avevo 14 anni, la trasmissione si chiamava Ditelo a Carlo, ditegli tutto.
Bellissimo.
Sì, e andava in onda dalle 10 a mezzanotte. Mi chiamavano le casalinghe che avevano problemi d'amore. Io avevo le pile di due più confidenze, perché non l'avevo nemmeno mai vista, quindi non sapevo manco che cosa dirgli. Cioè, mi inventavo la qualunque, e tutte le sere mi chiamava una, me lo ricordo come fosse ora, da Riparbella, che è un paesino vicino a dove sono andato io, che diceva: vorrei fare una delega al mio grande amore. E io, in fine trasmissione, vorrei fare una delega al mio grande amore Petra Carzetti, Wonderful World.
Grande Carlo Gambi. Senti, tornando un po', dai, a questa vigilia, allora abbiamo detto la parola tradizione.
Certo.
Che cosa ti dice tradizione, Carlo?
Tradizione mi dice l'ancoraggio forte ad un insieme valoriale che può essere, che deve essere come nel lievito madre. Lo devi rinfrescare, ma la madre da cui parti deve rimanere. Purtroppo si dà oggi della tradizione una descrizione macchiettistica, come se la tradizione fosse sinonimo di genuinità, come se tradizione fosse sinonimo di romantico guardare al tempo che è fuggito. La tradizione è un costituente dell'identità, e quindi, che vi piaccia o non vi piaccia, ve la portate dentro. Poi potete ascoltarla, negarla, cambiarla, riconoscerla, ma è insita nell'essere umano. Noi non avremmo fatto alcun progresso se non avessimo trasformato ogni innovazione in una tradizione. Tradizione significa tramandare ciò che c'è stato di buono. Tradizione significa portare avanti ciò che ci distingue. Tradizione significa sostanzialmente avere le fondamenta dell'edificio umano.
Che meraviglia, che meraviglia. Sono, guarda caso, pienamente d'accordo con te. E invece la tradizione a Natale che cos'è? Perché
la tradizione a Natale è il presepe. Il mangiare, come dice la
Ma il presepe, scusa, però è il presepe con tutti, diciamo, i protagonisti.
No, il presepe woke.
Ah, ok.
Certo, presa pesente, è tutto liquido. Il presepe.
Ma lo fai tu il presepe?
Sì, oh, okay. Io Carlottina fin da piccolina l'ha preso come un gioco. Poi piano piano gli ho spiegato. Te pensa che l'anno scorso feci una puntata di Linea Verde, uh-huh, perché erano gli 800 anni del primo presepe di Greccio.
Sì.
E sono andata a rifarlo esattamente come l'aveva immaginato San Francesco, e facendolo ho compreso il senso del presepe. Cioè, il presepe non è nient'altro che fare esposto a Dio in mezzo a noi. Mm. Ed essere ciò che Dio voleva che fossimo, cioè simili a Lui. Quando tu rappresenti il presepe e c'hai la ragazza che fa la Madonna, e c'hai il ragazzo che fa San Giuseppe,
c'hai la pecorella,
e c'hai la pecorella, c'hai il mondo che si ritrova attorno a un miracolo, quello della nascita. Mm. Che poi sia la nascita di Gesù Cristo, la nascita di un bambino, questo è un problema di fede.
Esatto.
Invece il problema di tradizione è riconoscere nell'atto nativo l'indispensabilità del futuro. Questo è il presepe.
E poi, dopo il presepe?
Dopo il presepe, la mangiata. Uh-huh. Perché è indispensabile, ma anche lì la mangiata, sai, noi siamo convinti che sia il mondo contadino che ce l'ha no, è una roba che diciamo è a qualche annetto la facevano i romani con i Saturnali. E perché lo facevano? Ma per un semplice motivo. Voi immaginate il mondo antico, che a un certo punto vedeva che la luce del giorno diventava sempre più ridotta, sempre più ridotta. Immaginate l'angoscia. Mm. E allora bisognava ringraziarsi gli dèi per far sì che la luce tornasse, ecco il solstizio, ecco il Sol Invictus, ecco i Saturnali. Ma c'era anche questa frenesia nel dire: vabbè, se anche solo gli ultimi attimi di vita, allora viviamoli al meglio. Ecco, la tradizione è pigliare il rito pagano del Natale e vivere al meglio. E poi c'è quest'altra cosa indispensabile, che non sono gli auguri, ma sono il riconoscimento negli altri dell'essere Natale, cioè del fatto che il tuo rinascere dipende da quanta armonia hai stabilito con quelli che ti stanno intorno. Queste sono le tradizioni vere di Natale. Poi ti potrei dire una cosa che a me sta particolarmente a cuore, che racconto ogni volta a quelli che abitano queste terre meravigliose delle Marche, che non capiscono una cosa fondamentale e ti aiuta a capire il Natale, il Saturnale per realtà. Vedi, io sono nato a Occidente, sono nato sul Tirreno, e noi abbiamo una sfortuna che vediamo il sole che tramonta dentro il mare. E quando te vedi il fuoco che entra nell'acqua, l'angoscia del "ma risorgerà" diventa micidiale, diventa paralizzante. È per questo motivo che tutti quelli che vivono a Occidente inseguono il sole, si allontanano dalla terra, vanno cercando. Chi sta a Oriente, il sole lo vede nascere dalle montagne.
È vero.
E quindi è pacificato, sa perfettamente che c'è un ordine nella vita. Ecco, il Sol Invictus ha la stessa matrice, è l'angoscia che non ci sia il domani e l'enorme desiderio che esista un domani, per cui da lì la festa, la mangiata, gli atti vitali. Te pensa che durante i Saturnali venivano addirittura rovesciate le convenzioni sociali, il più povero diventava il padrone della città per una settimana, ovviamente, poi dopo lo porcavano. però quindi la tradizione è sostanzialmente questo. Poi, se vogliamo parlare di tradizioni gastronomiche, dopo che hai messo un altro disco,
esatto,
ne parliamo. Allora, le tradizioni gastronomiche,
sì.
Guarda, ho scritto un pezzo che ora è sul sito della Verità insieme a Petra, ovviamente, che noi siamo coppia fissa.
Salutiamola, salutiamola.
Petra Carzetti, la maestra di Galateo, autrice
di
Galatime
atto secondo. Come? E Galatime atto primo.
E va bene. Niente, fatta questa marchetta. Le tradizioni del Natale sono intimamente legate alla gastronomia della campagna. La cosa che noi non riusciamo a far capire, che è invece fondamentale, è che la differenza fra la cucina italiana, bisognerebbe dire italica per la verità, e tutto il resto del mondo, è che questa cucina è strettamente dipendente dalle stagioni e dai prodotti di prossimità. Dunque, ci sono alcuni piatti che sono diventati piatti nazionali, per esempio i tortellini, ma sappiate che la pasta ripiena è una prerogativa solo ed esclusivamente la penisola italiana. Non c'è un'altra cucina al mondo che fa paste ripiene. Ovviamente noi le facciamo a secondo di quello che è disponibile. Prendete i cappelletti della Romagna, sono fatti col raviggiolo, cioè col formaggio. Prendete gli anolini di Parma, sono fatti con quello che avanza dal brasato. Prendete i ravioli del Prato Magno, del Mugello, sono fatti con la patata. Perché? Perché sono, è la roba che c'era da mettere dentro. Quindi questo è un piatto nazionale. Il brodo, mi raccomando, mi raccomando.
Adesso sembra Petra Carsetti.
Mi raccomando, non me fate il brodo col bollito, sono due cose completamente diverse. Per fare il brodo buono ci vuole la caina, come dite qua, ci vuole la caina, ok?
La cosiddetta gallinella.
Gallinella, che va estenuata, gli devi tirar fuori tutto, perché sennò che brodo fai, ok? Il bollito è un'altra cosa, sappiate, per il brodo si parte da acqua fredda, per il bollito si parte da acqua calda, perché il bollito che deve fare? Quando te butti pezzi di ciccia, quelli si strizzano e non perdono i sughi, e così quando li affetti senti il sapore, la carne. Invece il brodo no, deve cedere. Allora, poi per esempio, vinci sgrassi, lasagne, tagliatelle, vari ragù, tutta roba che ha a che fare con la territorialità. Per esempio i ragù, no? Cioè, il ragù, sì. Tu parti dalla Val d'Aosta e arrivi a Pantelleria, non c'è un ragù che sia uguale a quell'altro. Perché? Perché anche lì è un problema di che cosa hai disponibile. Qual è la grande virtù dei vinci sgrassi rispetto alla lasagna? Che nel vinci sgrasso il sugo è fatto con gli animali di bassa corte, quindi coniglio, papera, oca, eccetera, eccetera. Mentre i ragù, diciamo, settentrionali sono fatti con maiale, manzo, eccetera. Sì. Quindi queste cose qua, sa, ma ci sono tre cose che a Natale non puoi non avere a tavola. La prima è l'arancia o comunque l'agrume. E questo perché devi ricordarti appunto del sole invictus. L'arancia è il frutto che racconta il sole, sostanzialmente. Sappiate che quando eravamo molto poveri, ai bambini si regalavano gli aranci, o comunque i mandarini, o comunque gli agrumi, perché era, come posso dire, un dono di sole, e anche, lo sapevano empiricamente, serviva ad evitare che si ammalassero. La seconda cosa che non potete non avere è la frutta a guscio.
Ah,
sai perché?
Perché, Carlo? Questa
perché dal Medioevo in avanti si ritiene che sia il simbolo della cristianità.
Addirittura, vedete perché, che regalo che
perché
vi ho fatto
l'albero,
stamattina.
Perché l'albero della noce, del nocciolo, della mandorla sono alberi molto ramificati e che hanno un fusto grande, e quella è la chiesa. Poi i frutti hanno guscio duro e dolcissimi dentro, sono come la via della fede. Tu devi avere la costanza di rompere la consuetudine per arrivare a gustare l'essenza. Tieni presente che la Madonna nel Medioevo è sempre rappresentata dentro le mandorle, la mandorla mistica.
Sì.
Perché? Perché c'è anche il latte la mandorla.
È vero.
Perché è nutrimento, perché è femmineo e è contemporaneamente sacrale. La terza cosa che non potete non avere sulle tavole fra la vigilia di Natale e Natale è il pesce. Anche questo perché? Perché nella simbologia paleocristiana, quindi siamo proprio all'inizio, la parola ictis, che è scritta in caratteri greci, voleva dire Gesù Cristo, figlio del Salvatore. Allora loro, per evitare le persecuzioni, che cosa facevano? Disegnavano due archi di cerchio che si intersecano e formano un pesce, scrivevano ictis sotto. Questo significava: da qui è passato un cristiano. Allora, portare il pesce in tavola significa confermarsi nella scelta di fede. Queste sono le tradizioni vere. Poi ci potete mettere l'ultima, poi veramente mi taccio,
sì.
Il serpe, che è un dolce che era proprio del centro Italia, quindi Umbria, Marche e parte della Toscana, che è andato un po' in disuso, ma che andrebbe ripreso, sai perché? Perché il serpente ha nella simbologia, anche nella cabala, la funzione di perpetuare il tempo, siccome si mette a circolo,
sì,
ed è morte col veleno, ma anche rinascita attraverso l'uovo, il serpe è indicare che stai partecipando al rito della rinascita. Queste cose sono la tradizione più antica, che però a Natale non dovrebbero mancare, come non dovrebbe mancare la candela alla vigilia, perché la luce che entra dentro le case.
Che meraviglia, Carlo. Io sarei rimasta qua fino a questa sera alla vigilia. Mi ti porto via la vigilia.
Non c'è.
Senti,
problema.
Comunque salutiamo Massimiliano che ci fa i complimenti per la bella trasmissione.
Grazie Massimiliano, un abbraccio, tanti auguri a te, a famiglia.
Ricambio.
Carlo Cambi, io veramente ti ringrazio per
Senti,
questa
Giusi,
bella
io posso dire agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Multiradio che siete molto fortunati ad avere una conduttrice con questo garbo, perché Giusi è innamorata del lavoro che fa, appassionata della comunicazione, ma soprattutto una persona di enorme capacità empatica. E guardate che empatia è una parola importantissima. Sapete,
molto
importante. Sapete da cosa deriva?
Da cosa?
Deriva dal greco, che vuol dire soffrire insieme.
Wow.
Sentire insieme. Vuol dire indossare i panni dell'altro. Allora, quando state per litigare con qualcuno, magari con la moglie, con la mamma, con la suocera.
E oggi speriamo di no.
No, e non dovrebbe accadere mai. Ma se vi capita, prima di cominciare la litigata, mettetevi nei suoi panni. Forse c'è un misunderstanding, c'è una cosa che vi siete detta male, forse c'è un sottinteso sbagliato. E allora, rispetto.
Grazie Carlo Cambi, grazie e buon Natale di cuore a te e a tutta la tua famiglia.
Ciao Giusi, auguroni a tutti quelli che ci hanno avuto la pazienza di ascoltare e alla prochaine fois su Multiradio.
Ciao,
la radio che t'accompagna oltre il guado. Ciao.
Ciao Carlo. So this is-